Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, stiamo parlando di San Giuseppe, ecco, nella enciclica, anzi nell'esortazione pastorale apostolica di San Giovanni Paolo II, Redemptoris Custo, che riprende l'enciclica ovviamente di Leone XIII, Quamquam Pluries. 15 agosto 1889, infatti questa esortazione è del 1989, quindi il centesimo anno celebrazione di questa grande enciclica che programma, ecco, conferma San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, e inserisce la preghiera, ecco, a te o beato Giuseppe, nel Santo Rosario. Ecco, da quei contenuti così anche molto forti della enciclica di Leone XIII, in cui si diceva che ecco, Giuseppe è veramente padre, partecipa alla unione ipostatica del Verbo di Dio, a questa grandissima missione, ecco, di essere compartecipe dell'incarnazione. Del verbo di custodire, il verbo divino, ecco, per cui è anche patrono della Chiesa, padre della Chiesa, perché è della prima Chiesa, la Chiesa che si è costituita in Cristo, ecco, la prima famiglia in cui la Chiesa ha vissuto è stata la Santa Famiglia, la famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. Ecco, Giuseppe era il capo, ecco, di questa famiglia, il responsabile, quindi era colui che aveva un po' la guida, il dono della guida, e tutt'oggi ha la guida della Chiesa, ecco, più di ogni altro essere umano, più di ogni altra creatura. Ecco. La Madonna sì, è mediatrice, ma non è capo, no? Invece San Giuseppe patrono riveste questa grandissima responsabilità nell'ambito della Chiesa e quindi noi dobbiamo guardare a lui con favore, con umiltà e con devozione filiale. E siamo suoi figli costituiti da Dio per la conferma della Chiesa anche di Leone XIII, figli di tanto padre, e quindi ecco, dobbiamo accettare questa missione. Egli è capo della famiglia. La famiglia è quella costituita da padre, madre, figlio, non è un'altra, è verità di fede, non si può discutere, non si può cambiare. È oltraggioso e blasfemo cambiarla, perché è quella che ha stabilito Dio, in cui addirittura Dio ha vissuto, non solo l'ha stabilita, ma l'ha vissuto, cioè ha fatto vedere che egli si compiace della famiglia. Ecco, quindi questi insegnamenti derivano oggi a noi dalla famiglia di Nazareth, per la nostra famiglia, dice oggi San Giovanni Paolo II, ha dedicato tante encicliche alla famiglia, Familiaris Consortio, poi Mulieris Dignitatem, l'anno della donna, Redemptoris Mater, in fondo sono tutte lettere, esortazioni di Giovanni Paolo II, volte a confermare lo statuto teologico e sociale della famiglia, che può essere solo quella che Dio ha voluto, e non un'altra, quindi insiste molto su questo. Poiché l'essenza e i compiti della famiglia sono ultimamente definiti dall'amore. E la famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore, quale riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità, dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa, sua sposa. Ecco, questa è una citazione che Papa fa di se stesso, della Familiaris Consortio. Rileggiamola: la famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore. Quale riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore di Cristo Signore per la sua sposa. Quindi due elementi teologici fortissimi, no? Dio che ha costituito la famiglia, Cristo che l'ha santificata, come ha santificato la Chiesa sua sposa. Quindi la creazione e la redenzione. La creazione perché è un dato naturale, no? La famiglia, non c'era neanche bisogno che Cristo la onorasse della sua presenza, perché insomma era un dato scontato per ogni cultura e per ogni e per ogni gruppo culturale esistente. Solo oggi la pazzia è arrivata a tal punto da mettere in discussione, ecco, in nome della scienza, poi quale scienza? Insomma, ecco, una pseudoscienza, no? Perché anche la scienza dovrebbe piegarsi al dato, insomma, fenomenico, visivo, empirico, e invece neanche a quello si piega più, spiega a concetti, insomma, soluzioni psicoanalitiche che sono piuttosto discutibili, anche socialiste, forse, no? Come diciamo, la famiglia come luogo del conflitto di classe, no? Quindi la classe dominante sarebbe quella dei maschi, quella recessiva sarebbe quella delle femmine, quindi è ora di fare la rivoluzione, che le donne si ribellino, no? E quindi non creano pure le famiglie per protesta, ecco, oppure assumano loro il ruolo assolutamente dominante, no? Ecco, ma insomma, sono cose che purtroppo, a parte che risentono dell'influsso socialista, cioè di un pensiero ideologico, ateo, no? Quindi non cristiano, non teologico, del secolo XIX. Prima non c'erano queste ideologie. E poi, insomma, proprio non c'è confronto con la realtà, con il dato entitativo, con l'ente famiglia, no? Che insomma, si spiega da sé senza bisogno di interpretazione. È un principio primo, un assioma, no? Un assioma della geometria, postulati della geometria. Insomma, non è che c'è bisogno di dimostrarli, no? Sono indimostrabili perché sono evidenti. L'uomo è fatto per la donna per l'uomo, questo non è che ci sia tanto da discutere, insomma, ecco. E neanche da rivelare, insomma, anche tanti popoli che non conoscono la Genesi, dove si dice che Dio creò maschi e femmine e basta, non altre cose, non altri gender. Beh, vabbè, ma anche uno che non l'ha letta, insomma, beh, si rende conto più o meno che è così, ecco, insomma, no? Ci arriva pure con la ragione. Senza la rivelazione. Quindi ecco, però tanto più chi crede, ecco, la famiglia è stata creata da Dio, è stata redenta da Cristo. E quindi due motivi molto molto validi, due motivi molto molto autorevoli per credere nella famiglia, per viverla la famiglia, per, ecco, stabilire una via di santità attraverso proprio la famiglia. Ecco, tutte le famiglie cristiane debbono rispecchiarsi in esse. Sì, io direi tutte le famiglie senza cristiane, cioè, qualsiasi famiglia ha qualcosa, anche se non è cristiana, di quella, quantomeno la specie, insomma, no? Ecco, l'essere uomo per donna e donna per uomo, questo, insomma. Poi, certo, i contenuti, le finalità, certamente queste dipendono anche dalla fede. In essa, nella famiglia, per un misterioso disegno di Dio, dice San Giovanni Paolo II, è vissuto nascosto per lunghi anni il Figlio di Dio. Essa dunque è il prototipo e l'esempio di tutte le famiglie cristiane. Prototipo, esempio e anche fine, direi, no? Non è solo un mezzo la famiglia. Se è un mezzo, perché dobbiamo vivere in questo mondo, il mezzo migliore per viverci è stare in una famiglia. Veniamo da una famiglia e creiamo una famiglia, no? Anche religiosa, in fondo, no? Stare in una famiglia religiosa, sacerdote, si tende a vivere insieme. E anche gli eremiti, se vogliamo, sì, salivano soli, ma in effetti la loro, ecco, temperie culturale, il loro spirito è quello, ecco, di essere in una comunità dei santi, la famiglia più bella che esista. Quindi non sono degli asociali, gli eremiti, non sono dei fanatici, non sono dei malati che vogliono stare da soli perché non sopportano il contatto con gli altri, ma trovano la loro dimensione comunionale nella preghiera, ecco, appunto, nella contemplazione, nella visione delle realtà future. San Giuseppe, così in fondo anche San Giuseppe, no? Ha vissuto la Sacra Famiglia, però sempre in una prospettiva escatologica, cioè non pensava che la famiglia fosse tutto, Ci sono le famiglie patriarcali, le famiglie che comandano, oggi ci sono le famiglie mafiose, sembra che appunto tutto si consumi nel potere che ha quella famiglia. solo le famiglie nostre, della mafia nostrana, ma anche le famiglie internazionali che gestiscono la finanza, i mercati. Quando si dice mercati, quello è un nome per dire alcune famiglie che sono ricche e vogliono togliere tutto il benessere, vogliono sfruttare tutti gli altri, sono i mercati, no? Sono altro che il nome di famiglie mafiose internazionali, grandi famiglie di banchieri, di finanzieri, che un po' gestiscono i soldi, un po' la maggior parte dei soldi del mondo. Eppure lì c'è un'idea di famiglia, però una famiglia è ovviamente non quella divina, ma quella fine a se stessa, spesso supportata anche da ideali esoterici. Queste grandi famiglie di banchieri spesso sono massoni, sono satanisti, insomma celebrano riti satanici proprio per ringraziarsi il potere, perché si sa, è scritto anche nel Vangelo: se tu mi adorerai, tutto questo sarà tuo. Demonio dall'illusione, una mera illusione, una povera illusione, ma l'illusione che può avere una sua concretezza, almeno parziale, del dominio del mondo. Ecco, allora queste famiglie si consacrano con riti esoterici al principe di questo mondo, al grande architetto dell'universo, al Gadu, che poi il Baphomet è lo stesso. Quando si adora il Gadu, cioè il grande architetto, poi troviamo la statuetta del Baphomet, che è niente meno che Satana, insomma, no? E questa accavallato, con le gambe accovacciate, con le grandi corna, e quelle due braccia, quelle due gambe, quelle corna, significano la stella a cinque punte, simbolo un po' sia del comunismo, sia delle democrazie liberali occidentali. Infatti troviamo la stella, se ci fate caso, nella bandiera americana, che è piena di stelle, no? E in quella sovietica c'è proprio questo indizio comune di satanismo, no? Perché c'è la stella, no? Anche nella bandiera cinese, no? Queste stelle ci sono, nella Repubblica Popolare Cinese, pure super comunista, no? Però c'è questo segno che accomuna, che questa stella a cinque punte, che è proprio il simbolo del Baphomet, cioè il simbolo di Satana, il simbolo massonico per eccellenza. Allora, questa è la famiglia che vogliamo, una famiglia protesa, tutta verso se stesso, verso il dominio, verso l'imbroglio delle masse, no? L'adulazione delle masse, farli fare poi quello che vogliono, no? Oggi in crisi sia il liberalismo sia il comunismo, chissà che non sia un evento epocale, no? Questa crisi della finanza internazionale, questa crisi del comunismo, chissà, che non preluda a un mondo nuovo dove la famiglia sia la famiglia e sia il fine, il mezzo e il principio per lodare Dio, Dio solo che è Cristo, Gesù Cristo nostro Signore. San Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona di Gesù. Quindi ha avuto questo privilegio unico in tutta la storia. Non ce l'ha avuto nessun altro, come lui nessuno. La Madonna ha avuto un'altra missione, quella addirittura generativa e anche superiore, certo, alla missione di Giuseppe. Però la missione di Giuseppe è grandissima. Chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l'esercizio della sua paternità. Oggi vedete questo odio verso il padre, no? Verso il patriarcato, proprio odio verso Dio, no? Se ci pensiamo bene, perché Giuseppe non fa altro che ripetere sulla terra quella che è la paternità unica, universale, essenziale, causativa, no? Modale, di Dio, che insomma Dio crea tutte le cose, quindi più padre di lui non c'è nessuno, perché veramente genera tutti, no? Tutti dal suo grembo, dal suo seno, dal suo pensiero, dalla sua volontà, dal suo essere, quindi padre, 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 infinitamente padre. Allora San Giuseppe perché è padre? Perché ripete, proprio avendo Gesù vicino, questa paternità per cui il padre genera il figlio in eterno, ab eterno e per sempre, in maniera lì misteriosa, qui in una maniera pure non fisica, non genetica umana, ma appunto a immagine del padre del cielo, il padre nello spirito, che padre è di ogni cosa, che causa delle cose. Ecco, e quindi San Giuseppe ha questo privilegio assoluto e unico. Non ha la Madonna, per esempio, no? Non ha la vocazione di padre, no? È quella di madre, che certo è altissima, no? Ma San Giuseppe è stabilito da Dio come riflesso vivo e reale della partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore di Cristo, Signore, per la Chiesa, sua sposa. Padre, sposo, questi sono i titoli di Giuseppe, e quindi esercita queste funzioni che sono divine. La funzione di padre, che è quella del padre celeste, la funzione di figlio, la missione di figlio, che è quella di sposo, che è quella propria di Cristo verso la Chiesa, quindi sia del padre che sicuramente anche lo spirito, se vogliamo. Ecco, non ci sono ancora studi su San Giuseppe lo spirito, ma essendo sposo di Maria, piena di Spirito Santo, piena di grazia, non vi è dubbio che ci sia tutto lo Spirito Santo anche in lui. Ma ci fermiamo qui per questa nostra prima conversazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di là, Nazareth. Stiamo leggendo l'esortazione apostolica Redemptoris Custos, San Giovanni Paolo II, del 15 di agosto 1989. Sono passati un po' di anni, sì, sono passati sì, più di 30 anni, però è ancora molto attuale perché, appunto, attraverso la figura di San Giuseppe si ribadisce il ruolo del padre nella famiglia e il ruolo della famiglia stessa. Certo, senza padre non c'è famiglia, come senza madre non c'è famiglia, senza unione, ecco, di padre e madre non c'è famiglia, non c'è santità nella Chiesa, non c'è causa di santità nella Chiesa, perché tutto viene dalla famiglia, una grande famiglia di Dio che genera il figlio per mezzo dello spirito, nello spirito, con lo spirito, e così nella società, ecco, c'è il padre, la madre, il figlio, ecco come Gesù, ecco, ha voluto essere figlio del padre e figlio anche putativo di San Giuseppe, nella parte umana. San Giuseppe quindi è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù, mediante l'esercizio della sua paternità. Proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi, il grande mistero della redenzione, ed è veramente ministro della salvezza. È ministro, eh? Quindi addirittura più di un sacerdote. Ecco, il Papa Leone XIII mette in relazione Giuseppe, il primo Giuseppe della Bibbia, l'ultimo dei figli di Giacobbe, il penultimo dei figli di Giacobbe, con San Giuseppe. Ecco, questa correlazione è stata fatta da tanti scrittori ecclesiastici, tanti pensatori, tanti teologi, no? Ecco, San Giuseppe, ecco, nella visione allegorica della Bibbia oggi purtroppo è caduta un po' in disuso, c'è quella super letteralista, super empirica, no? Super strutturalista e culturale della comparazione delle religioni, ecco, storica quindi della Bibbia. Invece bisogna fare anche una lettura un po' teologica della Bibbia. Ecco, e allora ecco, questi pensatori cristiani hanno visto, ispirati senz'altro da Dio, ecco, in una visione mistica della Sacra Scrittura, che Giuseppe, in fondo, il mite Giuseppe, che poi fu viceré d'Egitto e ospitò appunto i suoi fratelli quando ci fu la carestia, secondo il sogno che aveva ricevuto. Le sette vacche magre, sette grasse, le sette magre, e durante gli anni della carestia ospitò i suoi fratelli, il suo popolo, in Egitto. E quella permanenza rimase, ecco, da Giuseppe fino a Mosè, fino a quando Mosè, qualche centinaio d'anni dopo, liberò, ecco, il popolo dalla schiavitù d'Egitto, ma non erano andati a fare gli schiavi, erano andati solamente ospiti, perché il faraone li aveva ospitati, grazie a Giuseppe. Ecco, infatti nacque, sorse un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe, così comincia il libro dell'Esodo, no? Non aveva conosciuto Giuseppe, quindi non si ricordava, oppure non voleva studiare, ecco, e sapere che cosa aveva fatto Giuseppe per il faraone, quale tributo di gratitudine il faraone aveva nei confronti di Giuseppe e quanto, ecco, il popolo di Israele, quindi era stato debitore, fraterno, amico e anche sottomesso per gratitudine al popolo egiziano. Però da lì, da questa, insomma, discrepanza, da questo dissidio che c'è tra il faraone e il popolo di Israele, e Mosè, ecco, soprattutto che rappresentante del popolo, doppia cittadinanza anche per Mosè, che era stato allevato dagli egiziani, quindi conosceva i costumi egiziani, era figlia del faraone, l'aveva adottato, però era parte del suo popolo e il Signore lo sceglie per questo, per portare via il popolo. Ecco. Ma Giuseppe, il primo Giuseppe, pure è venduto come schiavo, perseguitato, ha subito una finta uccisione, ha dato un dolore grandissimo, ecco, questo al suo padre, anziano padre, Giacobbe. Simbolo proprio di questo Giuseppe, del nuovo Giuseppe, che dovrà essere custode del nuovo Israele, come Giuseppe fu custode dell'antico Israele, lo liberò dalla fame. Ecco, così il nuovo Giuseppe libera, ecco, il nuovo popolo di Israele, la Chiesa cattolica, la Chiesa di Cristo, dalle insidie del male, le insidie della malvagità, le insidie della rovina e del peccato. Leone XIII sottolinea la sublimità di questa missione. Egli tra tutti si impone nella sua augusta dignità, perché per divina disposizione fu custode e nell'opinione degli uomini padre del Figlio di Dio, donde conseguiva che il Verbo di Dio fosse sottomesso a Giuseppe, gli obbedisse, gli prestasse quell'onore e quella riverenza che i figli debbono al padre. Il Verbo di Dio era sottomesso a Giuseppe. Gli doveva obbedire e gli doveva prestare quell'onore e quella riverenza che i figli debbono al loro padre. Ecco, anche il figlio di Dio si sottomette a questa legge. È umilissimo il figlio di Dio. Non è che si ribella al padre. Sì, c'è quell'episodio del Tempio, ma in quell'episodio del Tempio è perché, ecco, sottolinea il valore anche spirituale della paternità, no? La paternità di Dio è superiore a quella del padre. Questo ovviamente San Giuseppe lo accetta, non è che si ribella, anzi, e non considera Gesù un discolo, un povero pazzo, è uno scapestrato, un giovane che, ecco, vuole fare di testa sua. C'era la giovinezza incipiente in Gesù, ma c'era la chiarezza dell'essere in lui, essere figlio di Dio, ma soprattutto figlio di Dio e non figlio dell'uomo. Poiché non è concepibile che a un compito così sublime non corrispondano le qualità richieste per svolgerlo adeguatamente. Bisogna riconoscere che Giuseppe ebbe verso Gesù, per speciale dono del cielo, come scrive, ecco, Pio XII, per speciale dono del cielo, tutto quell'amore naturale, ecco, ciò che poteva dare Giuseppe era questo, no? La sua natura elevata in Dio, in grazia, e che però poteva contribuire allo sviluppo naturale, certamente non divino, perché era già Dio perfetto in sé, ecco, però allo sviluppo naturale, ecco, di Gesù. Tutto quell'amore naturale, tutta quell'affettuosa sollecitudine che il cuore di un padre possa conoscere. Con la potestà paterna su Gesù, Dio ha anche partecipato a Giuseppe l'amore corrispondente, quell'amore che è la sua sorgente nel Padre, dal quale prende nome ogni paternità nei cieli e sulla terra. Quindi con la potestà paterna Dio ha anche partecipato a Giuseppe l'amore, ecco, quell'amore che è la sua sorgente nel Padre. C'era un circolo che si ripeteva, amore del Padre verso il Figlio, amore del Figlio verso il Padre. Non c'è nulla di strano in questo, è la logica delle cose, è la logica della natura, è la logica anche di Cristo. Ecco, questo amore che viene dal cielo verso il Padre, vive in qualche modo, ecco, l'eternità nel tempo è questo, quest'amore circola anche sulla terra, circola in maniera un po' più difficoltosa, perché ci sono le difficoltà della debolezza della natura umana, che ci sono le difficoltà, ecco, che vengono dagli ostacoli che la vita, ecco, frappone, cioè, insomma, le difficoltà oggettive ecco, della società, dell'ingiustizia, le difficoltà economiche, ecco, la persecuzione, la malvagità, ecco, degli uomini, la malvagità del demonio che ispira gli uomini malvagi, ecco, certamente. E tutto questo, però, ecco, c'è l'eternità, c'è questo barlume di eternità, anche nel tempo, nell'amore che, ecco, gli uomini vivono gli uni per gli altri, come nella Santa Famiglia di Nazareth. Vivono questa condiscendenza inerente all'economia dell'incarnazione. Gli evangelisti sono molto attenti a mostrare come nella vita di Gesù nulla sia lasciato al caso, ma tutto si sia svolto secondo un piano divinamente stabilito. La formula spesso ripetuta così avvenne affinché si adempisse il riferimento dell'avvenimento descritto nel testo dell'Antico Testamento, tendono a sottolineare l'unità e la continuità del progetto che raggiunge in Cristo il suo compimento. Con l'incarnazione e le promesse, le figure dell'Antico Testamento divengono realtà, luoghi, persone, avvenimenti e riti si intrecciano secondo precisi ordini divini trasmessi mediante il ministero angelico e recepiti da creature particolarmente sensibili alla voce di Dio. Maria è l'umile serva del Signore, preparata dall'eternità al compito di essere madre di Dio. Giuseppe è colui che Dio ha scelto per essere l'ordinatore della nascita del Signore. Questo è Origene, molto interessante questa omelia su Luca, no? Se Maria è scelta come serva del Signore, la creatura angelica che l'ha preposta a questo scopo, anche Giuseppe per divina volontà, rivelata, angelica anch'essa, quindi di uguale valore, uguale valore teologico e soprannaturale, perché anche per Giuseppe, come era stato anche per Zaccaria, Dio scomoda l'angelo, no? Un angelo, ecco, per parlargli, per fargli capire qual è la volontà divina, quindi è proprio nell'interesse sommo del Signore, della sublime volontà di Dio, che Giuseppe compia la sua opera. Giuseppe è colui che Dio ha scelto per essere, scrive Origene, l'ordinatore della nascita del Signore, colui che ordina. Ecco, commenta il Papa, colui che ha l'incarico di provvedere all'inserimento ordinato del Figlio di Dio nel mondo. Inserimento ordinato del Figlio di Dio nel mondo. Ecco, quindi l'ordine lo deve dare Giuseppe, non la Madonna, ma un'altra funzione, un altro scopo. Certo, anche lei è una persona di ordinamento, di giustizia assoluta, però non è il suo compito. Non è la sua missione, quella di ordinare, ecco, rendere ordinato Dio nel mondo, no? Ecco, l'ordinatore della nascita del Signore, mettere le cose a posto anche giuridicamente, no? Se vogliamo, la sua presenza, ecco, questa famiglia è veramente riconosciuta come una famiglia. E Gesù è potuto entrare nel Tempio, se no poteva entrare, no? Ecco, ha potuto essere consacrato al Signore, fare la formula della consacrazione, della presentazione. Ecco, l'offerta dei primogeniti al tempio. Se non c'era Giuseppe, questo non si poteva fare. La circoncisione, Giuseppe garantiva la maternità, la paternità. Ecco, quindi l'essere nato in una famiglia santa, no? Religiosa, giusta, secondo i canoni della legge. Solo Giuseppe poteva dare questa garanzia. alla legge, no? Alla potestà della legge, ecco, ebraica, no? Alla legge a cui appunto si era sottomesso. Quindi tutta la vita cosiddetta privata nascosta di Gesù è affidata alla sua custodia. Quindi tutta la vita è affidata alla sua custodia. Tutta la vita privata nascosta di Gesù è affidata alla sua custodia. Recandosi a Betlemme per il censimento, in ossequio alla disposizione della legittima autorità, Giuseppe adempì nei riguardi del bambino il compito importante e significativo di inserire ufficialmente il nome di Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth, nell'anagrafe dell'impero. Tale iscrizione manifesta in modo palese l'appartenenza di Gesù al genere umano, uomo fra gli uomini, cittadino di questo mondo, soggetto alle leggi e istituzioni civili, ma anche salvatore del mondo. Origene descrive bene il significato teologico inerente a questo fatto storico. Ecco, il censimento. Ha un valore, ecco, Davide era stato condannato per il censimento, no? Perché l'aveva fatto in contrasto con la volontà di Dio, perché doveva conoscere il numero dei suoi armigeri, il numero della sua potenza, no? Della sua ricchezza, questo spetta a Dio, non è lui il padrone, no, di Israele. Invece Davide si è arrogato questo diritto, ha peccato contro il Signore. Infatti il Signore gli concede 3 giorni di peste, lui e tutto il popolo, per espiare questo peccato, no? Espiare questo peccato di presunzione. Ma qui è diverso, no? Nel censimento, ecco, Giuseppe è registrato, è una volontà divina, anche se è un pagano che la compie, ecco, ma è registrato, cittadino in fondo, nel mondo, cittadino di quel tempo. Anche Cristo doveva essere censito nel mondo, in tutta la terra, censire tutta la terra, il desiderio di Cesare Augusto. In tal modo, con tutti registrati, tutti egli poteva santificare, ecco, da questa interpretazione che dà, ecco, Origene, ma la dà anche, ecco, la dà anche il Papa, abbraccia questa cosa, è membro di tutti, di tutta l'umanità, e quindi può salvare, è in comunione con tutti. Alla terra offriva la comunione con sé, ecco, dice Origene, e dopo questa dichiarazione tutti gli uomini della terra scrivevano nel libro dei viventi.